In questa edizione di Salute e Società, B-Side, l'emofilia va in scena, sclerosi multipla, una formidabile gara di ballo, colesterolo, nuovo test fai da te, emofilia, premio letterario a fianco del coraggio. Bentrovati da Marco Caracciolo. Sulle note di grandi pezzi, nati come la TB dei dischi di grandi artisti e poi divenuti celebri, è stata creata una pièce teatrale per raccontare agli adolescenti e non solo come la vita con una patologia molto rara, l'emofilia B. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste a Maria Elena Mancuso, ematologo dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, Maria Tommasi, direttore medico di Sob Italia, e Andrea Buzzi, presidente della Fondazione Paracelso Onlus.
Teatro ed emofilia è il primo che racconta la seconda con uno stile leggero, intelligente e in grado di coinvolgere i più giovani. Succede nello spettacolo B-Side, storia di due fratelli di cui uno colpito dalla forma più rara di emofilia, la B, mentre l'altro è appassionato di musica e proprio il retro di alcuni storici 45 giri, le B-Side appunto, accompagnano in scena alcuni dei dialoghi dei bravi attori della compagnia Banda Chapeau. La pièce, ideata da Daniela Quarta e Alessandro Marchello, esalta quella diversità di cui le persone affette da emofilia tendono spesso a essere vittima in negativo nei confronti della società.
Sì, la terapia di profilassi con infusioni regolari consente di minimizzare il rischio emorragico. Un tempo queste terapie dovevano essere fatte molto frequentemente. Si tratta di infusioni endovenose, quindi con un carico anche abbastanza rilevante sia per il paziente che per la famiglia. Oggi, grazie a terapie innovative a lungamivita, è possibile ridurre il numero di infusioni garantendo la stessa protezione e quindi minimizzando il rischio, ma contestualizzando la terapia in una vita normale, perché siamo passati da due infusioni a settimana a due infusioni al mese.
È possibile dare a questi pazienti ormai una qualità di vita normale, quindi possono tranquillamente fare tutte le attività che fino a 7, 8, 10 anni fa gli erano in qualche modo impedite, quindi l'obiettivo ormai raggiungibile, moltissimi pazienti riescono da quando sono piccoli, bambini, ormai a fare una vita normale, lavorare, fare tutto quello che è richiesto appunto a tutte quante le persone e non sentirsi diversi.
L'emofilia è una malattia rara di origine genetica ed ereditaria caratterizzata dalla carenza o da un difetto funzionale di una proteina specifica prodotta nel fegato denominata fattore della coagulazione. Si tratta di una patologia principalmente maschile e risulta essere particolarmente rara nel tipo B, che riguarda un nato maschio ogni 50.000 circa. Per questo chi ne viene colpito non deve sentirsi alle prese con uno stigma che non ha senso di esistere.
Se posso dire che cosa manca ancora, ecco, manca di equiparare i livelli di assistenza sociale a quelli clinici, perché quello che succede è che oggi tutto sommato io vedo genitori che hanno più o meno lo stesso livello di preoccupazione che avevano i genitori 50 anni fa. Quindi bisogna lavorare per far sì che le opzioni terapeutiche si traducano in un effettivo aumento di qualità della vita.
Una formidabile gara di ballo è la storia di una madre, una gallinella, che non rinuncia a mettersi alla prova in una gara di ballo anche quando un lupo, metafora della sclerosi multipla, cerca in ogni modo di metterla in difficoltà. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Claudio Gasperini, neurologo dell'ospedale San Camillo di Roma, Gerola Marfia, responsabile del centro sclerosi multipla del Policlinico di Tor Vergata, e Anna Maria Porrini, direttore medico di Roche Italia.
Tra le galline dell'AIA che si erano iscritte alla gara e che ogni tanto si ritrovavano a provare insieme, la gallinella rossa aveva deciso di gareggiare da sola.
Una favola per raccontare ai bambini la sclerosi multipla dei loro genitori, per lo più madri, e il libro illustrato Una formidabile gara di ballo, frutto della collaborazione tra un gruppo di mamme affette dalla malattia, la casa editrice Cartusia Edizioni e Roche, è disponibile nei centri sclerosi multipla del territorio romano, tra cui i policlinici Umberto I a Tor Vergata, gli ospedali Sant'Andrea e San Filippo Neri. Con belle immagini colorate e testi adatti a piccoli lettori, il volume riesce nell'intento di far capire ai figli i problemi del proprio genitore, attraverso la storia di una mamma speciale, la gallinella rossa, che nonostante le difficoltà non si arrende, non rinuncia a mettersi alla prova in una gara di ballo molto ardua per lei, che è in lotta contro il lupo, cioè la malattia.
E sappiamo bene che dobbiamo iniziare un trattamento molto precocemente e sappiamo anche bene che dobbiamo individuare quanto prima possibile i pazienti non rispondenti a specifico trattamento ed essere pronti a shiftare a trattamenti sempre più efficaci. Questo per arrestare la progressione della malattia. La novità è che finalmente anche nelle forme progressive, soprattutto nelle forme iniziali di malattia, con durata di malattia abbastanza breve, con una invalidità ancora accettabile, quindi pazienti ancora deambulanti, è possibile utilizzare dei farmaci nuovi che possono impattare sulla progressione e quindi ridurre altamente il rischio che questi pazienti in breve tempo possano non essere in grado di avere un'autonomia nella loro vita quotidiana.
L'argomento gravidanza è sempre stato molto delicato per le donne affette da sclerosi multipla. Si pensi che fino alla fine degli anni 90 veniva sconsigliata per un presunto effetto negativo sul decorso di malattia. Oggi la situazione è cambiata, le opzioni terapeutiche consentono di non rinunciare a diventare madri.
Il tema e il desiderio di genitorialità deve essere affrontato dal neurologo sin dalla prima visita, sin dal momento della comunicazione della diagnosi, e questo può in alcuni casi anche essere il driver per la scelta della terapia. A mio avviso il desiderio, il counseling relativo alla gravidanza va rinnovato ad ogni visita di controllo e in particolare in corso in occasione di uno shift terapeutico. Ovviamente i timori delle pazienti sono tanti, riguardano ovviamente la gestione della terapia in vista del concepimento, fino a riguardare poi le fasi del postpartum e anche della vita del bambino, relativi quindi alla capacità della paziente di accudire il proprio bambino.
L'impegno continua non soltanto su quello che è produzione e commercializzazione di farmaci, ma anche a livello diagnostico e anche attraverso servizi proprio per essere vicino a pazienti, medici e ai familiari dei pazienti che in qualche modo sono coinvolti veramente in prima persona.
In farmacia un nuovo test fai da te per misurare il colesterolo. Armolipid My Test si fa con una goccia di sangue e in un minuto si ha il risultato. Abbiamo sentito Alberto Catapano, farmacologo dell'Università di Milano, Matteo Pirro, dell'Università degli Studi di Perugia, e Matteo Surace, capo della divisione medica di Milan.
È la prevenzione primaria il metodo più efficace per affrontare il colesterolo? Secondo le più recenti linee guida internazionali, un approccio non farmacologico che agisca sui fattori modificabili può consentire di prevenire fino all'80% delle malattie cardiovascolari che con il colesterolo sono associate. E se il 40% degli over 65 italiani ha un'esperienza di ipercolesterolemia in famiglia, il 70% si mostra sempre più attento al tema della salute e il 65% si dichiara propenso alla prevenzione attraverso screening e controlli. Fra le soluzioni, quella degli integratori rappresenta già un punto di riferimento per 3 milioni di italiani alla ricerca di un maggiore controllo del colesterolo, grazie anche all'aiuto di empowerment fornito dalle farmacie.
In questi soggetti un colesterolo sopra il 190, come raccomandano le linee guida europee, può essere un'indicazione di attenzione. E come facciamo a tenerlo sotto controllo? Certamente gli stili di vita e l'alimentazione possono aumentare, ma tutti sappiamo che questi interventi hanno un effetto sulla colesterolemia medio-basso, cioè la riduzione non è marcatissima. Quindi rimarranno un numero cospicuo di soggetti in cui il colesterolo è più alto di quello che dovrebbe essere. E qui si inserisce la nutraceutica, perché sappiamo da studi epidemiologici e da studi di genetica che ridurre il colesterolo anche solo di 15 mg decilitro vuol dire portare nel tempo un beneficio molto importante, con riduzioni anche fino al 35%, 40% del rischio cardiovascolare.
Bene, oggi ne abbiamo diversi strumenti e diversi nutraceutici, tra questi i derivati del riso rosso fermentato contenenti monacolina K, la berberina, gli steroidi vegetali, sono alcuni di questi strumenti che permettono riduzioni fino al 20-25% della colesterolemia in maniera tutto sommato quindi sicura e in maniera soprattutto ripetibile purché venga garantita la loro assunzione e la costanza, l'aderenza nel tempo alla loro assunzione.
Da oggi è inoltre disponibile uno strumento in più per indirizzare precocemente la persona verso il medico specialista. Si tratta di un self-test monouso facile da utilizzare che permette la determinazione del colesterolo totale nel sangue.
Questo è un test che non si prefigge ovviamente di sostituirsi a quelli che sono accertamenti che possono essere fatti ovviamente in caso di necessità, ma è un test che può essere fatto a domicilio e che individua in maniera semiquantitativa tre intervalli dei livelli di colesterolo totale nel sangue, e a seconda dell'esito di ciò che emerge da questo test ovviamente si può iniziare poi quello che è un percorso di ulteriore diagnosi e di ulteriore approfondimento.
è partita la terza edizione del premio letterario Roche A fianco del coraggio, quest'anno dedicato all'emofilia, una malattia genetica rara che comporta un grave disturbo emorragico e conta più di 5.000 malati in Italia. Abbiamo sentito Maurizio De Cicco, presidente e amministratore delegato di Roche Italia, e Cristina Cassone, presidente di Fedemo.
Presentata la terza edizione del premio A fianco del coraggio, il concorso letterario promosso da Roche è riservato agli uomini che decidono di raccontare la loro esperienza accanto ad un padre, un amico, un fratello affetto da emofilia. Infatti, dopo il focus sui tumori femminili e la sclerosi multipla, malattie più note e purtroppo molto diffuse, quest'anno il concorso accende i riflettori su questa malattia genetica rara che porta a un grave disturbo emorragico e colpisce circa 5.000 persone in Italia, prevalentemente di sesso maschile.
Con questo premio noi vogliamo far emergere le storie di coraggio, di amicizia, di amore che accompagnano la vita della persona affetta dalla patologia, perché riteniamo che accanto alle soluzioni terapeutiche ci sia anche la necessità d'amore. E questo premio raccoglie queste storie d'amore e le mette a disposizione di tutti.
Il nostro impegno è un impegno quotidiano, un impegno costante. Chi conosce la federazione sa che noi siamo impegnati in una serie di attività e di progettualità che cercano di agevolare il paziente con emofilia e di sostenerlo a livello istituzionale, nel senso che cerchiamo di promuovere quella che è un'assistenza che sia omogenea su tutto il territorio e sia soprattutto adeguata a questo tipo di patologia. Le manifestazioni come quelle di stasera non possono che farci piacere, perché danno visibilità e creano informazione intorno alla patologia, che purtroppo è ancora molto sconosciuta.
Il racconto vincitore diventerà un cortometraggio che verrà proiettato nelle sale cinematografiche dall'autunno 2019, così come è stato per la storia premiata lo scorso anno, che attraverso il rito quotidiano della colazione di una giovane coppia ha raccontato in maniera delicata ed efficace la malattia.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.